le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore. Bellissimo, quando il legislatore dice quale leggi ha abrogato, risolve i problemi di tutti. O per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata. L'idea è che il legislatore dovrebbe, se fa delle buone leggi, pulire l'ordinamento cacciando via le cose che vengono sostituite. Nel caso in cui non lo faccia, il giudice vede, incontra un'antinomia, un contrasto tra norme, e il giudice a pronunciare, ma solo inter partes, l'abrogazione. E poi ci dice un'altra cosa, è che il giudice può decidere che c'è abrogazione anche quando la materia è stata totalmente riformata. C'è un ordinamento dell'università, finalmente ne fanno uno meno schifoso, quello nuovo, che sarà ancora più schifoso, abroga quello precedente. È più un argomento per il giudice che una cosa che ha proprio senso. Oltre a questo, c'è un'altra forma di abrogazione di cui vi accennerò soltanto. Cosa volete che io faccia qui? Odio. Che invece riguarda l'abrogazione tramite... Sentite, vabbè ragazzi... tramite referendum, lui continua a non vederlo, va bene. Chissà perché. Che è il referendum? Il referendum è una forma di abrogazione molto particolare, che capita raramente quando il popolo va a votare dopo un lungo procedimento per abrogare una legge, anche quella è abrogazione. È un'abrogazione espressa in qualche modo, espressa da un voto popolare che toglie una legge di mezzo. Continuano a vedere niente? No, naturalmente. Va bene. Allora, il criterio cronologico funziona così. La legge nuova si sostituisce alla legge vecchia. Si sostituisce alla legge vecchia perché così dispone il legislatore, abrogazione espressa, o perché il giudice scopre che non c'è un contrasto e non può applicare due discipline diverse alla stessa fattispecie e quindi sceglie quella nuova. Il principio è il criterio cronologico. Il criterio cronologico è il criterio basato sul tempo e quindi sul cambiamento fisiologico dell'ordinamento. Gli ordinamenti si evolvono e si adattano alla realtà tramite il meccanismo dell'abrogazione. Cacciano via le vecchie norme e lo sostituiscono con nuove norme. Il criterio gerarchico, invece, è un criterio completamente diverso. Il criterio gerarchico si basa sulla gerarchia tra le fonti. Che cos'è la gerarchia delle fonti? È l'idea che le fonti siano messe in un ordine, diciamo, di importanza. Vedete, questo era lo schema delle fonti nel codice civile del 42. C'è la legge, ci sono i regolamenti e ci sono gli usi, le norme corporative non ci sono più. Sopra oggi c'è la Costituzione, per cui la nostra gerarchia delle fonti vede in testa la Costituzione, poi le leggi E infine, oh, mamma mia, ma è un sistema antidiluviano questo coso? O forse sono io che non capisco come funziona. Eccola qua, questa è la nostra piramide, la nostra gerarchia. Come sempre la gerarchia è rappresentata da una piramide. Tornerà spesso nei slide il concetto di piramide, che è esattamente la gerarchia che ha un vertice che domina sul resto. Questo rappresenta la nostra gerarchia, costituzione, legge, regolamento. E questa è la cosa che io vi devo approfondire. Incomincerò spiegandovi che cos'è la Costituzione, il che può venire anche oggi, e domani, che abbiamo 2 ore di lezione, vi spiegherò come funziona la Costituzione, il rapporto della legge, gli atti con forza di legge e i regolamenti, in modo di aver definito tra oggi e domani quelle che sono le basi operative del sistema delle fonti. Poi affronterò la questione delle fonti europee, che è una questione assolutamente importante, poi vi spiegherò le fonti regionali, con una piccola apertura su che cosa sono le regioni e perché esistono le regioni, e poi andremo avanti parlando di Corte Costituzionale, no, sistema di atti amministrativi, Corte Costituzionale, eccetera. Devo un po' ancora assestare il programma perché non mi è ancora ben chiaro come dividere la materia nelle ore che ho davanti. Che cos'è la Costituzione? È la prima domanda che dobbiamo porci. E cominciamo di nuovo perché sicuramente a qualche punto della vostra carriera scolastica avrete sentito parlare dello Statuto Albertino, delle costituzioni flessibili e di questa cosa. In questo schema incominciamo con distinguere costituzioni scritte e costituzioni non scritte. Notate che il termine costituzione viene usato con significati un po' diversi. Per esempio, se voi leggete un libro di storia romana o di storia antica, vi parleranno della Costituzione della Repubblica Romana o della Costituzione della Poleis Greca. Non è che loro avessero un documento che si chiamava Costituzione. Semplicemente col termine Costituzione si indica quello che è il sistema di governo. Quanti consoli ci sono a Roma, come vengono eletti, in che rapporto stanno col Senato, è parte della descrizione della Costituzione della Repubblica Romana. Poi possiamo parlare anche della Costituzione dell'Università per dire i rapporti che c'è tra Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, no? È un concetto descrittivo. I giuristi hanno un concetto molto più prescrittivo di Costituzione, e cioè guardano alle regole. Quali sono le regole che governano un certo sistema? Tutti i sistemi moderni queste regole le hanno comprese in un documento che si chiama Costituzione. È una cosa che risale alla modernità. La prima Costituzione moderna scritta è quella degli Stati Uniti. E quindi stiamo parlando di fine Settecento. Poi ci furono le Costituzioni scritte nel periodo della Rivoluzione Francese. E poi nell'Ottocento tutti i paesi si dotarono di una Costituzione scritta, quasi tutti, perché ce n'è almeno uno che non c'ha la Costituzione scritta, che è il Regno Unito, quello che comunemente chiamiamo Inghilterra. Ed è una cosa buffa, perché tutte le costituzioni moderne sono state scritte avendo in mente l'esperienza costituzionale inglese, perché il paese che ha inventato un regime costituzionale dove il potere era limitato e regolato era il Regno Unito. Ma il Regno Unito non ha mai travaso queste sue regole in un corpo normativo. Per cui noi, dagli americani agli europei continentali, abbiamo scritto le nostre costituzioni guardando l'esperienza costituzionale inglese e soprattutto la sua spiegazione da parte di Montesquieu, che è stato il teorico che ha dato una rappresentazione di quello che era il modo di governare degli inglesi nella seconda metà del Settecento. Ma gli inglesi non si sono mai dotati di un testo costituzionale. Ancora adesso hanno delle leggi fondamentali, ma non hanno leggi costituzionali, cioè non hanno un livello di legge superiore alla legge ordinaria, la gerarchia. Mentre in tutti i paesi con una costituzione scritta il vertice del sistema delle fonti è la costituzione scritta, nel Regno Unito questo non è. Sono tutte leggi normali, perché là vige il principio della sovranità del Parlamento. Il Parlamento può fare quello che vuole. Non è interamente vero, ma loro fanno finta di crederci. Allora noi abbiamo paesi che non hanno una Costituzione scritta, ma che sono una rarità. Una è il Regno Unito, un altro è Israele. Per altri motivi non c'è una Costituzione scritta. Tutti gli altri paesi della nostra esperienza contemporanea hanno un documento che si chiama Costituzione scritta. E qui si distinguono tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide. E la spiegazione che viene sempre data è che le costituzioni flessibili sono sì più importanti delle leggi perché disciplinano il procedimento di formazione delle leggi, ma possono essere cambiate con una legge normale. Sono molto simili alle costituzioni non scritte. Non hanno una forza di resistenza di fronte alla legge ordinaria. Le costituzioni rigide, invece, hanno un documento che non può essere cambiato con legge ordinaria. Detta così è una banalità, ma è anche una stupidaggine. E cercherò di indicare questi, un calcolo difficile, 13 minuti a spiegarvi questo punto. Nell'Ottocento si diceva, guarda un po', il mondo moderno è partito con costituzioni rigide e sta andando verso le costituzioni flessibili. Come mai? Se noi dovessimo fare un discorso oggi, dovremmo dire che nell'Ottocento dominavano le costituzioni flessibili, ma oggi sono tutte costituzioni rigide. Come mai? Che differenza c'è? È solo una questione di stile? No, è una questione invece molto importante. La prima Costituzione, che è quella americana, era una Costituzione rigida perché era un compact, un contratto. Era concepita come contratto. Le 13 colonie indipendenti che avevano vinto la guerra di indipendenza nei confronti degli inglesi, decisero di fare un accordo tra di loro e creare un sistema comune di governo. Quindi, come tutti i contratti, venne scritto, prima Costituzione scritta, e per di più, come tutti i contratti, si fissò un principio fondamentale, che questo vincolava tutti gli Stati membri e che per cambiare quel contratto ci voleva un accordo molto esteso. Quindi rigidità. Infatti cambiare la Costituzione americana è difficilissimo, è una procedura molto complicata, che chiede una maggioranza molto forte nel Congresso, nel Parlamento nazionale, ma anche di essere approvata poi nella maggioranza dei parlamenti degli Stati membri. Un procedimento lunghissimo. Pensate che l'ultima revisione della Costituzione americana è durata 200 anni. È iniziata quando c'era ancora Washington. Sì, c'era ancora Washington, o subito dopo che Washington ha abbandonato la presidenza, nel 1700, ed è finita negli anni 90, questa lunghissima procedura. E uno potrebbe anche dire, vabbè, però se guardiamo l'oggetto di quell'emendamento della Costituzione, si capisce, perché ricorda molto la questione dei vitalizi parlamentari. È un emendamento che dice che quando un Parlamento aumenta lo stipendio dei suoi membri, questo aumento decorre dalle elezioni successive. Come dire, nessuno può aumentarsi lo stipendio. Lo puoi fare soltanto per chi ti subentrerà. E voi capite che questo emendamento ha avuto una storia politica difficile, molto difficile. Però si è sommato anche un meccanismo che è molto pesante per modificare. Nell'Ottocento invece le Costituzioni divennero tutte flessibili. E perché divennero flessibili? Vorrei farvi leggere... farvi leggere che cosa diceva lo Statuto Albertino, che è un tipico esempio di... Costituzione flessibile. Si legge qualcosa? Poco. Ve lo leggo. È il preambolo. Carlo Alberto, per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Con lealtà di re, con affetto di padre, noi veniamo oggi, e spiega tutto questo miracolo dello statuto, ma vi salto tutto quanto, per arrivare alla fine, perciò di nostra certa scienza, regia autorità, ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue. Cosa c'era di flessibile in questo statuto? Che era perpetuo e irrevocabile. È che lo statuto era concepito come una porta chiusa verso il passato. Prima dello statuto, il re di Savoia si considerava un signore absolutus. Non aveva limiti, non rispondeva a nessuno. E un bel giorno decise invece, perché l'hanno leggermente costretto, di limitare il suo potere e di associare al suo potere le larghe e forti istituzioni rappresentative, e quindi creare un Parlamento e associare questo Parlamento all'esercizio del potere, e cioè del potere legislativo. Da quel giorno le leggi potevano essere fatte soltanto se votate dal Parlamento e approvate dal re. C'era questa doppia leva di comando. E questo era il significato dello statuto, non c'erano altri significati. È vero che c'erano anche dei diritti di libertà, ma vedete come sono scritte. La libertà individuale è garantita, niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. La garanzia della libertà non era fissata dallo statuto, ma era rinviata dalla legge. Una volta che il Parlamento, d'accordo col re, avesse deciso una certa disciplina, quella era la disciplina della libertà personale. Per cui l'idea di chiudere la porta al passato è rappresentata da quelle due parole, statuto perpetuo e irrevocabile. Porta chiuso il passato, non si torna indietro. Dopodiché, con quel procedimento, e cioè con quel Parlamento e con l'approvazione del re, si poteva fare tutto quello che si voleva. E tenete presente che lo Statuto Albertino ha governato un paese, prima il Piemonte, lo Stato il Regno di Sardegna e poi il Regno d'Italia, in cui il Parlamento, le larghe intese, rappresentava circa il 6% della popolazione. Il voto era talmente ristretto che all'inizio era meno del 2% dei regnicoli che andava a votare e poi si è lentamente aumentato. Il che significa che quello statuto aveva come la sua premessa un sistema a suffragio limitato. Votavano soltanto nobili, ricchi e qualche altro funzionario. Tutto il resto restava fuori del Parlamento, ma non è che fosse un'eccezione questa, questo era il sistema liberale in tutta Europa e di fatto anche in America. Tutti i paesi che si reggevano su uno Stato monoclasse, cioè solo una classe di cittadini aveva il potere. Non c'era un Parlamento in cui vi fosse una dialettica politica, perché no, tutti i signori. Normalmente quando uno si candidava alle elezioni, i suoi elettori li invitava a cena, erano talmente pochi che poteva fare la campagna elettorale invitando a cena quei 10-20 signori che lo avrebbero votato. Sistema fortemente chiuso. Questo sistema era socialmente frutto della restaurazione dopo la rivoluzione francese, era un sistema liberale che si basava sul principio che lo Stato non deve occuparsi degli affari sociali, deve astenersi, lo Stato deve occuparsi di garantire le frontiere, esercito, e di garantire l'ordine sociale, la proprietà privata, polizie. Ma non aveva politiche sociali da perseguire, niente. L'idea era che la società si governasse da sola, è come il mercato, no? Tutti i miti, tutte ideologie. E questa società che si governa da sola era una società non rappresentata in Parlamento, perché il Parlamento rappresentava soltanto la parte abbiente, che era la minima minoranza della popolazione. Questo sistema è imploso man mano che si è sviluppata l'industria e la società industriale. Quando successe la seconda rivoluzione francese, quella del 1848, e le masse invasero Parigi, avevano in mano un cartello che diceva suffragio universale e ministero del lavoro. Il lavoro erano le politiche sociali. È delizioso questo accompagnamento, vero? Le politiche sociali erano la novità, era la richiesta di uno Stato che intervenisse nella società, che assicurasse il lavoro, l'istruzione, la sanità. Ma questo non era compatibile con un Parlamento a suffragio super ristretto, per cui le due cose andavano insieme, suffragio universale e politiche sociali. Questo fu il motivo delle continue rivolte che ci furono in Europa e anche in Italia. In Italia il suffragio universale fu introdotto all'inizio del Novecento, solo maschile, all'inizio del Novecento, ma dette subito il grosso problema, l'evidenza di un grosso problema. Come fai a dare suffragio universale consentendo di conseguenza a un Parlamento di rappresentare la stragrande maggioranza della popolazione non abbiente dandogli il potere legislativo? Come si fa a reggere un sistema di forte ingiustizia sociale attraverso istituzioni basate sul suffragio universale? Questo è stato il grosso problema che dovettero affrontare nel corso dell'Ottocento e poi di tutto il Novecento e che arrivò poi a motivare le costituzioni rigide. 16:37 scattate adesso, io vi saluto molto caramente e ci vediamo domani, che cosa è, alle mezzogiorno? Ok, a domani.